Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo vento un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
È venerdì e come ogni venerdì arriva una nuova puntata di Make Some Noise. Questa sera parliamo di letteratura sociale. È con noi Gaia Benzi, della casa editrice indipendente Alegre, anche attivista dello spazio sociale Scoop Sport e Cultura Popolare, per parlarci di Contrattacco, il tradizionale appuntamento dell'estate romana targato appunto Alegre, che quest'anno nella cornice di Scoop si terrà in collaborazione con il collettivo Controtempo. Ciao Gaia, benvenuta.
Ciao.
Ciao.
Grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averti con noi. E allora, questo festival, Contrattacco appunto, per il significato di letteratura sociale a cui guarda Contrattacco, i libri sono più la risposta a uno scenario di desolazione culturale e all'isolamento per cercare di recuperare comunque una dimensione collettiva e condivisa, o più una sorta di controffensiva rispetto a quello che non funziona, a quello che non va nella società, quindi una controffensiva rispetto all'ingiustizia, alla sopraffazione o comunque una visione distorta del reale per cercare di recuperare una dimensione democratica? Cioè, cos'è per Contrattacco la letteratura sociale e cosa non è letteratura sociale soprattutto?
Allora, beh, è una domanda molto ricca e complessa e grazie per avermela posta, grazie per questo spazio che ci date come Contrattacco per spiegare un po' le ragioni di un festival di letteratura sociale, appunto, questa espressione che può voler dire tante cose e noi la decliniamo soprattutto nel senso di una letteratura che si occupa del sociale e che si dipana nel sociale. Cosa voglio dire? La nostra produzione editoriale affronta tanti temi e per noi i libri sono un modo per sicuramente indagare questi temi, ma sono degli strumenti, cioè un libro è uno strumento che può essere di aiuto alle lotte, può essere di aiuto alle soggettività in formazione, può essere di aiuto alle singole persone. E può soprattutto fornire uno sguardo, una prospettiva, delle informazioni, può ampliare una sensibilità o, come dice Wuminguno, può suscitare una forma di reincanto nel lettore rispetto a determinate narrazioni che invece circolano in maniera tossica, intossicano la realtà intorno a noi. Quindi pubblicare libri significa fare appunto da megafono, ribaltare la narrazione dei potenti e fare da megafono ad altre idee. Questo è un po' lo spirito della casa editrice e questo è lo spirito del Festival Contrattacco, che è appunto il festival della casa editrice Alegre. È un appuntamento annuale che poi, prima della pandemia soprattutto, ma speriamo anche nei prossimi mesi, ricomincerà a viaggiare in varie città d'Italia. Che è nato a Roma, ma appunto ha avuto varie versioni a Milano, a Bologna, a Mantova e così via. Si sta diffondendo a macchia d'olio ed è un appuntamento importante perché ancora di più emerge il valore sociale della letteratura in questi contesti, perché si fa socialità. Perché non solo si parla dei libri, si leggono i libri, si presentano i libri, ma perché lo si fa in un contesto sociale, lo si fa discutendone, lo si fa in una forma che oggi dobbiamo definire presentazione dal vivo, contrapposta alle presentazioni online che abbiamo visto negli scorsi mesi, che però è fondamentale recuperare ed è fondamentale nel suo essere un'interazione diretta fra coloro che parlano, che appunto discutono dei loro libri, mettono le loro competenze, le loro conoscenze a servizio di una discussione collettiva, il pubblico che interagisce, che prende parola, che può confrontarsi direttamente con gli autori, che può fare domande, che si avvicina al nostro banchetto e ci chiede che cosa pubblichiamo, perché ci conosce, ci critica. E quindi questo è un aspetto fondamentale del festival ed è uno dei motivi per cui per noi è così importante ogni anno farlo e farlo bene.
Certo, si crea uno spazio, diciamo, reale di condivisione poi effettivo, fisico, in cui c'è un'interazione vera e propria. E diciamo, come dicevi tu, no, in questo momento ovviamente a maggior ragione è importante recuperarlo e dargli, appunto, concedergli uno spazio in questo senso. E negli ultimi anni diversi libri indipendenti hanno subito dei tentativi di messa in silenzio, vandalismi, furti, veri e propri attentati, come è successo anche alla libreria di Alegre. Poi il caso eclatante, quello della pecora elettrica nel quartiere Centocelle, che ha dovuto chiudere dopo due incendi dolosi. Come resistono, reagiscono gli spazi culturali indipendenti e come Contrastacco contribuisce a suo modo a tenere alto il volume, anche, perché è anche un festival itinerante, Roma, Bologna, eccetera.
Sì, no, ci sono state numerose attacchi alle librerie indipendenti che sono appunto delle realtà culturali molto particolari. Le librerie indipendenti sono spesso dei presidi culturali veri e propri all'interno di quartieri dove magari appunto c'è soltanto la libreria. E quindi le librerie indipendenti hanno un rapporto diretto con gli editori, soprattutto i piccoli editori, coltivano questo rapporto, scelgono con grande cura i titoli da esporre. Era notizia di qualche settimana fa, ha fatto scandalo questa libraia che ha deciso di non esporre il libro di Giorgia Meloni, non vendere il libro di Giorgia Meloni, ma questa è una scelta che in realtà ogni libraio e soprattutto ogni libraio indipendente fa. Ogni giorno sceglie che cosa vendere, sceglie cosa esporre, sceglie cosa consigliare e quindi ha un ruolo attivo nella diffusione della cultura. In questo senso le librerie indipendenti sono un presidio fondamentale e quindi difenderle, sostenerle e appunto appoggiarle è così importante. Anche Alegre ha subito un furto e devo dire che è stata inondata di solidarietà, è stata veramente ricoperta di solidarietà da parte di autori, autrici, lettori e frequentatori del Pigneto e altre librerie, perché la solidarietà poi è qualcosa che entra in circolo. E così come noi durante la pandemia, come editori, cioè durante i mesi duri del lockdown dell'anno scorso in cui ha chiuso tutto e hanno chiuso anche le librerie, in quei mesi lì come editori avevamo avviato insieme ad altri la campagna Adotta una libreria in cui appunto vendevamo dei libri dal nostro sito, però un tot andava alle librerie indipendenti come se le avessero acquistati da lì. I lettori e quindi abbiamo, diciamo, avviato questa campagna di solidarietà e questa solidarietà poi è tornata indietro, che poi è il meccanismo mutualistico che in realtà si dà sempre fra editori indipendenti e librerie indipendenti, perché appunto ci si sostiene a vicenda in un'idea di cultura. Prima chiedevate cosa non è letteratura sociale? Beh, è una risposta molto vasta che si potrebbe dare a questa domanda. Sicuramente, anche in questa pratica mutualistica concreta all'interno della filiera del libro, della distribuzione dei libri, sta un pezzo, della definizione di letteratura sociale. Quindi non solo il contenuto del libro, ma come lo si fa, dove lo si vende, come lo si presenta e insomma tutto ciò che lo riguarda. Da questo punto di vista, oggi inizia questo festival che si svolge a Scoop, che è uno spazio culturale di Roma, che come molti spazi culturali di Roma è a rischio. Roma in questo senso sta venendo veramente depauperata completamente dei suoi spazi culturali, degli spazi autogestiti, di ciò che dal basso è nato negli scorsi anni e che l'ha resa così importante, così avanguardia di alcuni esperimenti artistici fondamentali E invece per la miopia della politica in questi anni sta veramente venendo depauperata, ecco, non mi viene una parola più forte di questa, cioè impoverita profondamente di
È
questi luoghi.
depauperata la parola esatta, sì, probabilmente condivisa anche da noi. Sicuramente, diciamo, è necessario, ecco, attivarsi per presidiare, per cercare di portare avanti invece questi posti, questi luoghi di confronto. Il concetto di solidarietà di cui tu parlavi è probabilmente anche il minimo comune denominatore tra questi spazi, anche questo festival. Il festival è sicuramente anche un'occasione appunto per dar modo a tutto il mondo dell'editoria, quindi case editrici, scrittori, ma anche le librerie stesse, così come anche questi spazi di diciamo tenere alta la propria voce, di continuare a parlare nonostante, appunto, come tu giustamente dicevi, forse dalla politica c'è una disattenzione, se non in certi casi anche magari la volontà proprio di non ascoltare, ecco. Ma non dirci troppo adesso, perché altrimenti diciamo svegliamo troppe cose e andiamo al primo pezzo di questa sera, Too Soon to Tell, appunto, come vale anche per te, non dirci troppo, Too Soon to Tell dei Drab Majesty qui su Radio Sonar.
Stretching on the feet that you miss. Depression.
Rientriamo qui per questa puntata di Make Some Noise di questa sera, in cui parliamo con Gaia Benzi di Edizioni Allegre e in occasione del Festival Contrattacco. E ti volevamo chiedere, Gaia, le parole di quest'anno del Festival sono il dominio, la cura e il reincanto, in un filone che dialoga con molti titoli di altri autori, autrici, case editrici, con tanti e tanti ospiti. Come mai la scelta di queste parole e di questi temi?
Queste parole sono le parole che hanno segnato la nostra produzione editoriale in questi primi 6 mesi del 2021 e ciascuna di loro è legata in qualche modo a uno dei libri che presenteremo in questi giorni e tutte insieme costituiscono un po' un percorso, no? All'inizio partiremo dal dominio e quindi dalla classe dominante. Inizieremo presentando il numero 11 di Jacob in Italia, che ha proprio questo tema, la classe dominante, e si intitola Il nemico invisibile, perché la classe dominante, la sua più grande astuzia è stata farci credere che non esiste, come il diavolo. E analizzeremo attraverso gli articoli di Jacobin, i nostri ospiti che ci aiuteranno un po' a scorrerli e ad analizzarli, e poi con la presentazione successiva dei due libri, Dominio, appunto, di Marco Deramo e Il ginocchio sul collo di Sandro Portelli. Analizzeremo le varie forme che questo dominio assume, i vari modi in cui si sostanzia per dare corpo un po' a questo nemico. Dopodiché, i giorni successivi, sabato e domenica, passeremo al contrattacco, cioè forniremo quelle che sono, secondo noi, alcune delle cose fondamentali per contrastare questo dominio. Parleremo di alcuni degli aspetti fondamentali, cioè la cura e il reincanto, come dicevi giustamente tu prima. La cura, a partire dal nostro manifesto della cura, a firma del collettivo inglese The Care Collective, che appunto fa questa proposta politica radicale di mettere la cura al centro del mondo, per cambiare completamente paradigma rispetto a quello che viviamo oggi all'interno del neoliberismo, che invece è il regno dell'incuria, no? È un luogo dove l'incuria regna sovrana e dove la vita umana non ha più valore, tutto viene mercificato, compreso l'affetto, compreso l'amore. E quindi affronteremo questo tema della cura sotto vari aspetti, un aspetto più pedagogico all'inizio del festival, con la presentazione combinata di Insegnare a trasgredire di Bell Hooks ed Educazione Rap di Amir Issa, e proseguiremo appunto presentando il manifesto della cura e il capitale amoroso di Jennifer Guerra, e finiremo con l'ultimo titolo della nostra collana Working Class, che è Tea Rooms di Luisa Carnè, che appunto verrà presentato da Jennifer Guerra, dal traduttore Alberto Prunetti e da Alessandra Pigliaru, che invece parla di come la cura entra a far parte del mondo del lavoro, soprattutto del lavoro della ristorazione, di un lavoro estremamente femminilizzato, e quali sono gli strumenti per invece working class per contrastare questa mercificazione, o comunque l'idea che appunto la cura sia qualcosa di dovuto, che i lavoratori devono, e soprattutto le lavoratrici devono fornire all'interno del loro lavoro, appunto. Chiuderemo il festival col reincanto, che è la parola chiave del libro di Vuminguno, una delle parole chiavi del libro di Vuminguno, La Q di Complotto, dedicata a QAnon e alle fantasie di complotto. Perché il reincanto? Perché Vuminguno sostiene che appunto le fantasie di complotto, che lui non chiama teorie ma chiama fantasie per un motivo ben preciso, e sulla falsariga del pezzo che abbiamo ascoltato prima, non vi voglio svelare troppo perché solo leggendo il libro si può capire veramente come mai le fantasie di complotto non possono essere contrastate esclusivamente a livello razionale, quindi facendo debunking, andando a smontare una per una quelle che sono le fallacie logiche del ragionamento dei complottisti, ma bisogna reincantarli. Bisogna costruire una narrazione in grado di reincantarli, perché le fantasie di complotto comunque corrispondono a un bisogno che è presente e che semplicemente non trova altro strumento, o ne trova pochi altri, che non appunto queste fantasie di complotto totalizzanti. Per questo le tre parole sono il dominio, la cura e il rincanto.
Tre parole, però tanti concetti, tanti contenuti e tanti ospiti in queste giornate, quindi dal 18 al 20 giugno, quindi allo Spazio Sociale Scoop. Ma in tutto ciò, Alegre pubblica anche la rivista appunto Jacobin Italia, di cui sei una redattrice. Il ruolo di Jacobin all'interno di Contrattacco, quindi qual è?
Beh, Jacobin è una pietra angolare della produzione editoriale di Alegre, una rivista che ormai esiste da più di 2 anni e appunto è arrivata al suo 11° numero, è un trimestrale, quindi esce ogni 3 mesi e ogni numero è dedicato a un tema specifico. E all'interno di Contrattacco, da quando è nata, ha sempre avuto un suo spazio e la redazione soprattutto ha sempre avuto un ruolo di entrare in dialogo con altri libri, con altri temi, e quindi ha sempre fatto parte un po' della platea di oratori che Contrattacco ospita. Prima ho citato Alberto Prunetti, che fa parte anche lui della redazione di Jacobin. Jennifer Guerra, per esempio, ha scritto su quest'ultimo numero, il numero 11, un bell'articolo su il liberismo, il femminismo neoliberista, cioè come l'ideologia neoliberista sia riuscita ad appropriarsi anche di alcune battaglie femministe e farle passare per rivoluzionarie, e quindi appunto, come si può vedere, è un ruolo fondamentale quello che Jacobin riveste anche dentro il festival Contrattacco.
E allora andiamo ad approfondire un po' di più questi concetti, il concetto della cura in particolar modo e del reincanto, ma lo facciamo subito dopo la canzone degli M83, Midnight City.
E sulle note elettroniche degli anni 83 di Midnight City rientriamo per questa puntata di Make Some Noise, in cui parliamo con Gaia Benzi di Edizioni Allegre di tanti concerti importanti, no? Li abbiamo già accennati prima e li riprenderemo per parlarne in modo più approfondito in occasione in particolare del Festival Contrattacco, che ricordiamo si terrà dal 18 al 20 giugno nello spazio Scoop, e che appunto tratterà di tematiche importanti con tanti ospiti e tanti testi di cui parlare. In particolare, prima Gaia, tu accennavi al discorso della cura, no? Che è uno appunto dei temi del festival di quest'anno. E in particolare, nella giornata di sabato, a Contrattacco indagherà le rotte politiche, che è possibile aprire con particolare attenzione al tema della cura. Prima citavo il manifesto della cura, no? Che è scritto dal collettivo inglese The Care Collective, e di cui sei stata anche traduttrice.
Sì, esatto, insieme a Mary Moise.
Bene, e appunto questo manifesto prova a immaginare un mondo in cui la cura sia davvero al centro delle nostre vite e dia forma anche all'azione politica, quindi una cura promiscua, non assistenzialista né paternalista. Che cosa vuol dire una cura promiscua? Se spieghi meglio questo concetto.
Sì, cura promiscua è un concetto che è stato tratto, diciamo, è stato preso in prestito dal collettivo che risale alle lotte LGBTQ degli anni Ottanta e di fatto promiscua in questo senso vuol dire rivolta agli estranei, no? Promiscua nel senso di indiscriminata, perché spesso la cura, quando parliamo di cura, bisogna innanzitutto intenderci di che cosa stiamo parlando, perché può voler dire tante cose. Nel manifesto cura non è semplicemente il lavoro di cura, quindi non è semplicemente il lavoro di riproduzione sociale cosiddetto, ma viene allargato questo concetto, le maglie semantiche di questo concetto vengono allargate a includere tutto ciò che permette all'essere umano di fiorire. E la cura è stata storicamente femminilizzata e oggi viene non solo femminilizzata ma razzializzata, cioè scaricata sulle spalle delle donne e sulle spalle, in particolare negli ultimi decenni, delle donne razzializzate. Come dicevo prima, è qualcosa che le donne ci si aspetta dalle donne, che venga fatto sempre, che, insomma, ci si aspetta che le donne facciano comunque in qualsiasi contesto. E invece il manifesto ribalta questa prospettiva e dice: no, non, questa cura va condivisa, questa cura deve diventare universale, deve diventare patrimonio di tutti, perché tutti abbiamo bisogno di cura, ma tutti siamo in grado di fornire cura. E in questo senso la cura promiscua è un concetto importantissimo, perché significa che la cura può essere fornita anche allo straniero, anche all'estraneo, anche allo sconosciuto. In questo senso dico straniero, non semplicemente in termini di confini geografici, dico proprio in termini di persona sconosciuta, altra da me, che non è legata alla mia cerchia familiare, alla mia cerchia amicale, ma appunto a chiunque ne abbia bisogno. E quindi l'idea di mettere la cura al centro e creare infrastrutture sia a livello comunitario che statale che permettano questa cura promiscua e indiscriminata fa parte, è il cardine della proposta politica del manifesto della cura.
Certo, è come se fosse, diciamo, una cifra da accogliere come proprio stile di vita, quindi poi applicarla effettivamente a tutti gli aspetti della realtà. Prima citavamo il lavoro, dicevi l'interazione con gli altri, no? Poi del resto, in una situazione anche sociale che viviamo, ma anche psicologica, in cui veramente l'individualismo comunque ormai ha preso piede ed è un po' forse, diciamo così banalmente, la piaga dei nostri tempi, no? Perché lo possiamo applicare poi un po' a ogni aspetto della realtà, della vita, e effettivamente la cura può essere proprio il controbilanciamento di questo atteggiamento.
Esattamente, è l'antidoto a quell'individualismo che tu citavi prima, che non è semplicemente un modo di stare al mondo, è una vera e propria ideologia, cioè l'idea che ciascuno di noi abbia un capitale umano, e che con le sue azioni lo investa nei vari aspetti della sua vita. In questo modo anche addirittura il migrante diventa colui che investe il proprio capitale umano nel viaggio, con la prospettiva di un miglioramento delle proprie condizioni economiche. Il lavoro di cura di una madre verso il figlio può essere misurato e può essere capitalizzato. E tutto questo appunto permea ogni aspetto della nostra vita e è andato via via sempre di più a dare forma alle istituzioni che ci governano. Quindi la cura non è semplicemente un antidoto a quello che è l'incuria all'interno delle relazioni personali. Si parte da lì sicuramente, si parte dai propri legami, dai propri legami affettivi e non solo, ma si punta sempre più in alto, per cui partendo dai legami personali, familiari, amicali e così via, via via si sale di livello. E la cura può essere qualcosa che cambia il modo in cui noi intendiamo, per esempio, il welfare e i cosiddetti servizi di welfare. La cura può essere messa al centro di strumenti comunitari, di esperimenti comunitari di mutualismo e quindi diventa un modo, come un concetto forte, una centro gravitazionale che tiene insieme tante cose di cui magari negli anni abbiamo anche parlato, tanti esperimenti, tante battaglie, tanti problemi che abbiamo affrontato individualmente, che questo manifesto prova a mettere insieme, tenendo appunto la cura come centro gravitazionale e provando a immaginare un mondo basato sui bisogni e i desideri delle singole persone, come potrebbe essere, non basato più su un calcolo economico, ma basato appunto sulla cura, sul bisogno di ricevere cura e sulla possibilità che ciascuno di noi ha di darla.
E quindi diciamo, in comune con questo concetto di cura, l'acci dell'individualismo, e che in un certo senso è chiamata anche a riplasmare appunto le istituzioni, come tu dicevi, c'è anche un altro concetto che verrà affrontato sempre in questo momento con appunto Jennifer Guerra, come tu anticipavi nel blocco precedente, ed è quello del cosiddetto capitalismo amoroso. Si parlerà di amore rivoluzionario, tra virgolette, o anche senza virgolette, forse. Il nostro immaginario è infarcito di amore, la nostra società ne fa però una contronarrazione in cui stigmatizza soprattutto la solitudine, colpevolizza anche chi la vive come se fosse una sorta di indegno d'amore. Ci vuole sempre poi più in competizione tra di noi e forse anche più interscambiabili. Ci direte quindi come si esce da quest'isteria collettiva, da questo circolo vizioso e soprattutto come si colma il gap tra l'ideale e il reale?
Beh, questo è veramente un'indicazione, un compito molto gravoso. Non so se saremo in grado di rispondere alla tua domanda in questi 3 giorni, però ci proveremo, nel senso che sicuramente, innanzitutto, come se ne esce insieme. E se ne esce insieme, per me quella è sempre la risposta. Ma rispetto al tema dell'amore e della cura e delle potenzialità che apre, io direi che noi abbiamo un concetto a volte molto ristretto di amore. Il capitalismo ci indottrina con quest'idea dell'amore romantico che a volte maschera, se non avvalla completamente, delle relazioni in realtà tossiche e violente, e quindi ci rende più difficile riconoscere dove invece dovremmo contrastare un'idea di amore possessivo, di amore che ci isola, che non è amore, mentre invece recuperare un'idea di amore anche al di fuori della relazione romantica, ma in generale come sentimento che ci lega gli uni agli altri, non per scivolare in una visione, come dire, fricchettona della realtà, però veramente recuperare l'importanza di legami che sono, dove l'emotività è anche un fattore determinante, no? Che non sono dettati esclusivamente dall'efficienza, dal fatto che siano per noi ottimali, come vorrebbe il neoliberismo, non sono un mero calcolo economico di costi-benefici, ma sono a volte inefficienti, gratuiti e così appunto dettati da una simpatia che non ha nulla a che fare con la razionalità e che sono vari e variegati. Possono essere sicuramente fra due persone che si amano in senso tradizionale, ma ci sono i legami amicali. Ci sono i legami familiari, ci sono le famiglie sociali, le famiglie politiche, come quelle che nascono nei collettivi, ci sono i legami che si creano fra persone che lavorano insieme o fra persone che insieme portano avanti dei progetti in cui credono, per esempio Radio Sonar. Per cui ci sono tantissimi tipi di legami, tantissimi tipi di amore e iniziare a vederne la ricchezza e appunto la varietà e le possibilità che schiudono è un modo sicuramente per uscire da questo imbuto depressivo in cui vorrebbero ficcarci e in cui ci stanno sempre di più riuscendo e in questo momento, dopo un anno e mezzo e passa di pandemia che stiamo vivendo, secondo me è ancora più importante.
Niente, quindi bisogna riscrivere questa narrazione dell'amore, slegarsi definitivamente, buttare via la ricetta del medico capitalista per cui una casa, due persone, neanche tipo uomo e donna ovviamente, perché diciamo quello è un concetto, come dire, ormai sorpassato e assodato, cioè il sorpasso è assodato. Quindi
Però la
riscrivere
coppia.
la coppia però rimane, la troppia allora, la troppia in cui c'è la coppia e anche forse qualcuno di troppo, perché poi qualcuno di troppo c'è sempre alla fine. Comunque, insomma, per diciamo assistere e seguire le riflessioni che verranno fatte, questa è la giornata di sabato di contrattacco, giusto, in cui
Giusto.
ci sarà. Perfetto, quindi sabato si rifletterà sulla cura e sull'amore. Adesso andiamo ad ascoltarci appunto The Cure di Fragrance featuring Lulani qui su Radio Sonar. E questa sera a Make Some Noise siamo con Gaia Benzi della casa editrice Allegre, stiamo parlando dell'appuntamento che ci aspetta questo fine settimana, dal 18 appunto al 20 giugno, con il Festival di Letteratura Sociale Contrattacco. Gaia, George Orwell diceva che il suo punto di partenza nello scrivere è sempre un senso di partigianeria, un senso di ingiustizia. Lui diceva: quando mi accingo a scrivere un libro, io non è che mi dico voglio produrre un'opera d'arte, lo scrivo perché c'è qualche bugia che voglio mettere in luce, che voglio smascherare, qualche fatto su cui voglio cercare di attirare l'attenzione. Il primo pensiero è quello di farmi ascoltare. Quindi per uno scrittore mischiarsi di politica è un diritto o un dovere?
Questa è una domanda che dovresti fare agli scrittori, non di certo a me, però
secondo te.
Secondo me, ma io direi che uno scrittore non è mai soltanto uno scrittore, no? Di solito è una persona a tutto tondo e quindi dipende da che persona è, da che cosa. La politica non è un compartimento stagno e così gli individui non sono compartimenti stagni. Di base, se una persona ha una coscienza politica ed è coinvolta in delle lotte politiche e come dire, questo è un pensiero ed è un aspetto della sua vita ricorrente e importante, questa cosa sicuramente da qualche parte nella scrittura andrà a finire. Dopodiché non necessariamente deve essere un libro politico quello che scrive, può essere un libro che parla di tutt'altro, che affronta un tema che magari appunto secondo lui, secondo lei, è rimasto in ombra all'interno della lotta. Mi viene un esempio di un libro che ho letto ultimamente che secondo me è molto politico, pur non essendo direttamente politico, che è la terza vita di Grace Copeland, di Alice Walker. Alice Walker, scrittrice nera, ovviamente coinvolta nel movimento per i diritti civili, a un certo punto scrive il suo primo libro, che è questo, che è stato pubblicato adesso in Italia, ma che in realtà è il suo primo libro prima del colore viola con cui divenne famosa, e che racconta appunto di un femminicidio all'interno della comunità nera. E è un libro molto particolare, ovviamente leggerlo da bianchi fa un effetto estremamente particolare. Ci chiama in causa moltissimo, perché è un libro dove si rende evidente come la violenza sia una catena che ci coinvolge tutti, però è un libro che affronta un tema spinoso, delicato, doloroso, lo fa con una grandissima umanità, lo fa da una posizione molto particolare, e nella postfazione Alice Walker scrive: mi sono chiesta a lungo se fosse il caso di affrontare una cosa del genere in un momento in cui stavamo rivendicando i nostri diritti come comunità afroamericana, però mi sono detta: è una cosa che sento il bisogno di scrivere, e quindi l'ho scritta. E in questo sta tutta, secondo me, la complessità del rapporto fra politica e letteratura, per cui non è una linea diretta, a volte fa dei tornanti, fa dei giri, magari non è così lineare, magari sì, però può assumere appunto varie forme, e sicuramente se uno scrittore, una scrittrice ha una coscienza politica e si occupa di questi temi, appunto, da qualche parte, in qualche modo, questo uscirà fuori.
Beh, la politica e la letteratura hanno in comune il concetto di narrazione, no? Una dimensione collettiva che pone la persona al centro, solo che lo scopo o il metodo sono diversi. In che modo gli scrittori possono supplire in un momento in cui si avverte sempre di più uno scollamento della politica dal territorio e dalle persone, ed è avvertita come disattenta ai bisogni collettivi o opportunistica? Può avere un ruolo nel riavvicinare la politica alle persone, la letteratura?
Non credo, nel senso che non credo che sia questo il suo ruolo, e non credo che sia la funzione, appunto, come dicevate prima, chi si mette alla scrivania dicendo adesso scriverò un'opera di grande letteratura, di solito poi non lo fa, non gli riesce, non può essere questo, solitamente non è questo l'afflato con cui poi esce fuori un'opera di grande letteratura. Non penso che sia compito della letteratura riavvicinare le persone alla politica, Credo che sia, appunto, come dicevo prima, uno strumento, come ogni libro è uno strumento, è un modo per dire qualcosa che può arricchire la riflessione, il dibattito, può gettare luce su alcuni coni d'ombra della realtà che esistono, può reincantarci, questo sì, e può raccontare altre storie che di solito non vengono raccontate. Ma per riavvicinare le persone alla politica ci vuole la pratica politica, ci vuole la lotta, ci vogliono i corpi, ci vogliono le voci, ci vuole un lavoro costante, faticoso, quotidiano, di tessitura di relazioni sociali e di, come dire, ricerca di soluzioni collettive a bisogni e a problemi individuali. Questo è quello che secondo me riavvicinerà la politica alle persone, e anche qui dipende da che cosa si intende per politica, perché a volte si intende solo la politica istituzionale, mentre in realtà la politica di movimento questa cosa prova già a farla, non ha mai smesso di farla e continuerà a farla.
Certo, hai citato tutto quanto. Non hai citato un concetto per me importante, ma secondo me lo hai dato, come dire, per assodato, perché è probabilmente proprio, come dire, ben radicato e insito in quello che dicevi, che è la visione, forse anche quella che manca, la visione che dovrebbe essere connaturata al concetto stesso di politica, cioè una politica che vede quello che succede, che parte dal dato reale, non che cerca di calare dei modelli dall'alto, ma appunto dal basso, partendo dal reale, cerca di interpretare la realtà. Probabilmente anche questo, come dire, il grande vulnus di questo momento storico, che non c'è una visione, oltre ovviamente all'approccio concreto di cui tu parlavi.
Assolutamente, no, questa è una cosa che, come dicevi tu, non ho citato, ma non perché non sia importante, ma semplicemente perché appunto di questi temi potremmo discuterne per ore. E la visione per certi versi c'è e per altri manca, nel senso che un po' sembriamo ciechi e monchi e privi di immagini forti che ci aiutino a immaginare il futuro, ma soprattutto a calarlo nel presente, questo futuro, no? Per esempio, prima parlando del manifesto, dicevo che ha un programma politico ambizioso che riguarda tanti aspetti della vita, dal particolare al generale. Però appunto è un libro che è anche molto pratico, cioè fa anche degli esempi concreti di esperimenti di cura, di esperimenti mutualistici che possono essere riprodotti, di cooperative, di lavoratori che possono cambiare il nostro rapporto col mondo del lavoro, come lavoriamo, gli ambienti in cui lavoriamo e così via. Ecco, l'importanza di quegli esperimenti e di coltivare quegli esperimenti, anche se il libro è molto chiaro sul dire che non bastano da soli, non è possibile cambiare tutto il mondo a partire da comunità piccole, territoriali, minute, eccetera. Però l'importanza di quegli esperimenti, di quelle piccole comunità, sta nel fatto che quella visione provano a renderla concreta ogni giorno. E quindi, per certi versi, c'è quell'aderenza tra visione e realtà di cui parlavi tu prima, la portano avanti e cercano di strappare spazi e di rendere possibile un altro mondo già qui e adesso. Questa cosa ti dà la forza di lottare per renderlo possibile anche altrove, per espandere quella possibilità. Per cui è un po' questo gioco che va fatto: da un lato strappare spazi, strappare tempi di vita per rendere possibile quel sogno, quella visione già nel presente, già nell'oggi, e usare la forza che ricaviamo da questa cosa per lottare per espanderla.
Però mi viene così, no, questa riflessione. In effetti la letteratura serve anche a creare dei mondi alternativi, dei modelli o anche delle realtà possibili che siano però diverse da quelle a cui siamo abituati, no? O che la politica attuale propone. Quindi forse se come dire, non può avere un ruolo diretto nel riavvicinare le persone alla politica, però può avere forse un ruolo di rieducazione alla politica, nel senso che può così aprire degli spazi laddove c'è anche una sorta di disillusione diffusa, sia nei confronti, diciamo, della politica così istituzionalizzata, ma anche creare una sorta di ispirazione, no? Per credere in un mondo possibile, in un modello alternativo, in una realtà che sia diversa da quella che ci viene proposta o a cui siamo abituati e che spesso, non so, manca un po' la forza di provare a sovvertire. Quindi forse in questo senso può avere un ruolo politico.
Beh, sicuramente la letteratura racconta storie e quindi può scegliere quale storie raccontare, può raccontare storie che siano, come dire, di alternativa concreta e reale, può mettere in scena quello che è un'utopia concreta. Questo lo può fare, però per certi versi io diffido sempre da un libro che parte con... Poi adesso parliamo di letteratura, quindi per me parliamo di fiction, ovviamente non parliamo di saggistica, e la saggistica è un'altra storia, un'altra questione. La saggistica invece sì, va a smontare la realtà, va a fornire alternative, mette in fila numeri, fa i nomi, trova dati, cerca di creare nuovi concetti. La narrativa ha un altro ruolo. In questo senso esistono degli ibridi che noi per esempio pubblichiamo come Alegre nella collana Quinto Tipo che provano a tenere insieme vari aspetti della questione. In questo senso sono libri molto politici, per cui hanno sia una vocazione narrativa, che però sono un'aderenza al dato materiale, alla realtà, al dato d'archivio, alla ricerca storica, alla ricerca della verità, provano a costruire, anzi costruiscono delle narrazioni che sono in parte vere, in parte inventate, quindi di fiction, ma facendo vedere i punti di sutura, di modo che il lettore abbia poi gli strumenti per decostruire i libri stessi, sia reincantato dal racconto della storia, però abbia anche gli strumenti per capire quanto di quella storia appunto è inventato e quanto invece è reale. In questo senso la letteratura, questa volta in senso lato, quindi narrativa e saggistica insieme e tutto ciò che ci può essere nel mezzo, ovviamente è un campo di sperimentazione, questo sì. Può essere un territorio di sperimentazione dove in effetti sulla pagina bianca tutto è possibile e quindi il muscolo dell'immaginazione può essere fatto lavorare come a volte non succede nella realtà.
Anche noi qui a Radio Sonar piace partire da una pagina bianca e scriverla completamente a nuovo. E adesso ci ascoltiamo i Tame Impala con Lost in Yesterday.
Thank you.
Questi erano i temi in pala qui a Make Some Noise con Gaia Benzi. Parlavamo dei vari, abbiamo parlato di letteratura, politica, narrativa, insomma, terreni su cui anche questi concetti vengono a contatto e cominciano a ibridarsi, a creare, come dire, terreno fertile per le menti. C'è un altro tema, appunto, di cui tu parlavi, che è quello dell'incanto. E il libro di Wu Ming 1, La Q di complotto, tiene insieme reportage, dialogo filosofico e sfata, o cerca di sfatare, no, forse sfata è proprio il termine esatto, innanzitutto i facili stereotipi diffusi dai media mainstream su coloro che aderiscono alle fantasie di complotto. C'è uno studio della Washington State University secondo cui la capacità di identificare la disinformazione avvantaggia solo le persone che hanno un certo scetticismo nei confronti dei social media. Identificare la disinformazione è solo parte di un processo di alfabetizzazione, per così dire, mediatica? Che cosa dobbiamo fare per liberarci dal fake, dalle fake news e vivere in una democrazia, come dire, della verità?
Ma se volessi essere lapidaria, vi direi di leggere il libro di Wu Ming 1 per scoprirlo, perché sicuramente...
Qualche anticipazione!
Beh, allora, qualche anticipazione. È un libro molto complesso, però non sto scherzando quando dico che è un libro fondamentale per i tempi in cui viviamo, perché sicuramente affronta il tema dei complottismi, delle fantasie di complotto, di QAnon nello specifico, ma anche altre, però è un libro che aiuta proprio a leggere la fase in cui viviamo, e c'è dentro un grosso pezzo di riflessione sui social media, sui rapporti che abbiamo con i social in generale, sul fatto che non è difficile usare gli strumenti del padrone per buttare giù la casa del padrone, anzi forse è impossibile, e quindi in questo senso tenere insieme quelle che lui chiama le fantasie di complotto, come diceva prima, e i social media che le hanno diffuse a livelli che prima sarebbero stati impensabili, e come anche tutte quelle che sono le operazioni di sovvertimento dall'interno, di utilizzo di questi strumenti, non siano possibili, è appunto un'operazione che lui fa con grande rigore e grande accuratezza, e che davvero vi invito a leggere per capire che appunto non basta il debunking, non basta l'alfabetizzazione, non basta un decalogo, ma ci vuole uno sforzo ulteriore per contrastare le fantasie di complotto, per contrastare una cultura di... così che la cultura in cui siamo immersi, che non è semplicemente frutto di un'ignoranza, ma che è espressione di un bisogno. E per contrastarla non basta mettere un bollino alle notizie, non basta imparare a distinguere un sito, una fonte affidabile da una non affidabile, ma bisogna fare un'opera più profonda, che è un'opera di individuazione e risposta di quei bisogni, appunto, come definisce lui, di reincanto.
Perfetto, quindi sul reincanto, la cura, il dominio, questi tre temi su cui quest'anno verterà appunto Contrattacco, il Festival di Letteratura Sociale che si tiene allo SCOOP, Sport e Cultura Popolare. Noi ti salutiamo perché il tempo è praticamente, diciamo, finito purtroppo, ma vi verremo a trovare dal 18 al 20 giugno allo SCOOP per appunto riflettere, ma al tempo stesso ritrovarci,
farci reincantare
dalla letteratura sociale e dal potere che può avere su di noi, e anche per plasmarci in individui migliori.
Perfetto.
Quindi grazie Gaia.
Grazie
per
a voi.
Essere stata con noi, e noi salutiamo anche i nostri ascoltatori, noi ci risentiamo sempre di venerdì alle 20, ma vai sempre meglio tu sulla chiusa, Silvia, perché io non...
Cioè, devo dire però che sono al punto net.
Alle 20.
Venerdì prossimo alle 20 però che sono al punto net. E anche venerdì, sabato e domenica, SCOOP. per contrattacco.
Vi aspettiamo.
Perfetto, perfetto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi. Del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà. Corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Sulla riva verrai, quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele.